Orizzonti Magazine, interviste e attualità. Orizzonti Magazine, speciale Polo Saronnese di psicologia.
E come annunciato appunto nell'annuncio radiofonico, Polo Saronnese di psicologia. È la giornata dedicata all'intervista con gli specialisti appunto di questo gruppo, di questo pool di esperti di psicologia, e ho il piacere di avere di fronte a me la dottoressa Sara Introzzi, mediatrice familiare, perché il tema della trasmissione, il titolo sarà "Mi separo, la mia famiglia si sta trasformando", per cui è la trasformazione il titolo vero di questa trasmissione. Dottoressa, ben arrivata, grazie di essere con noi. E a questo punto iniziamo a dire: vabbè, mi separo. Cioè, una volta c'era quel famoso detto fra moglie e marito: non metterci il dito, no? Il dito ce lo mettiamo stavolta?
Ce lo mettiamo questa volta. Ringrazio per l'ospitalità nella vostra bella trasmissione, interessante, sempre con contenuti utili, ecco, spero che anche questo intervento possa essere sulla linea, insomma, dei servizi che date alla popolazione. Volevo iniziare con una citazione di una psicoterapeuta che dice così: le famiglie sono in costante evoluzione, per questo sono tanto complicate e richiedono tanto impegno. I membri della stessa famiglia in certi momenti hanno bisogno di lavorare insieme, mentre in altri devono prendere le distanze. E a questa danza, a questa costante alternanza di allontanamento e vicinanza, fa tendere all'armonia e al contempo lascia spazio alle differenze, ma questa stessa danza ne favorisce la stabilità. Questo mi ha fatto molto pensare.
Sì, perché in questa dice tutto a questo punto.
Assolutamente sì.
Per cui analizziamola bene.
Ecco, sì, questa è. Ho voluto utilizzare questo incipit del libro proprio perché le famiglie che ci sono oggi, ma anche Papa Francesco un po', no? Lo dice in Amoris Laetitia: si deve parlare spesso di famiglie, no? Le famiglie sono diverse, non c'è più una famiglia sola, ci sono famiglie dove purtroppo oggi viene considerata famiglia anche la famiglia monogenitoriale oppure la persona sola. Tantissime persone vivono sole e sono considerate talvolta famiglia.
Certo.
Tutti noi siamo famiglia perché siamo figli innanzitutto, e questo un po' ci accomuna, ci fa essere sulla stessa barca anche se in mari diverse, si potrebbe dire. La separazione è oggi molto ricorrente, non solo per quelli che sono coniugati, che quindi hanno un vincolo che è stato reso in qualche modo pubblico o manifesto, ma anche per le convivenze. Io seguo le coppie in mediazione familiare che stanno vivendo questa transizione, che hanno figli minori. Diciamolo, i figli non hanno scelto la separazione, non hanno scelto di nascere. Ma le persone che stanno insieme, capita appunto che debbano separarsi, perché questo costituisce in quel momento talvolta una scelta obbligata, perché magari la convivenza è diventata impossibile, e spesso questa è è un rimedio che viene dato a una situazione che non è più sostenibile. È sicuramente un passaggio ricco di dolore, di fatica, che i bambini sentono indirettamente, perché ovviamente i bambini sentono indirettamente il dolore che i genitori vivono. I bambini si accorgono che anche i genitori non stanno bene. Oggi c'è più comunicazione e da un lato questo favorisce il fatto che si possa parlare, no, del fatto, perché in ogni famiglia, io credo di non avere amici che in famiglia non abbiano una situazione di separazione, perché è una cosa purtroppo ricorrente, è una cosa veramente...
Sì, diciamo che sta diventando, non dico di moda, ma cioè, le voci di separazioni o di famiglie appunto conclamate, ecco, diciamo così, famiglie invece anche monofamiglie, monopartimenti e questi nuclei che non sono nuclei, cioè esistono e sono nelle
ecco,
nostre
questo
famiglie.
Questo aiuta molto. Il problema è che molto importante in questa fase della separazione stare attenti a quelli che sono i bisogni dei bambini, perché purtroppo talvolta il conflitto è tale tra i due che o si rischia di non pensare proprio a quale potrebbe essere il riflesso delle azioni nei confronti dei bambini, oppure si tende un pochino a delegare. Io vado dall'avvocato, vado dal giudice, il giudice decide lui. Ma il giudice che cosa fa? Li rimanda in mediazione. Perché certo. Li rimanda in mediazione? Perché dice: io su questo non sono competente. Siete voi genitori ad esercitare la responsabilità genitoriale, che non è una parola vuota. Siamo passati a una responsabilità genitoriale, non è più la potestà. Una volta era la patria potestà, poi la potestà genitoriale e poi siamo arrivati alla responsabilità genitoriale. Siete voi che avete messo al mondo i figli e siete responsabili.
Certo.
Essere responsabile vuol dire prendersi cura dei propri figli. E quindi questo è quello che la mediazione familiare si propone di fare. Lavorare sui bisogni dei bambini. I bambini hanno delle età, ovviamente lavorare con una coppia che ha un bambino di 3 anni non è la stessa cosa che lavorare con una coppia che ne ha uno di 12 piuttosto che di 6 mesi, e questo è fondamentale perché permette di declinare il nuovo assetto organizzativo in maniera adeguata a quelli che sono i bisogni dei bambini. E chi sono gli esperti dei bambini? Gli esperti dei bambini sono i genitori, non è né il giudice né l'avvocato, neanche
ecco,
il mediatore.
Ma in questo caso non esistono esigenze anche dei genitori?
Ci
Io
sono
parlo
esigenze.
Di coppie giovani che magari per
allora, l'esigenza
di...
del genitore manifestata è quella di dire: noi scegliamo di separarci, noi
okay.
o io, nel caso di giudiziale, insomma.
O magari uno non accetta, però è obbligato a essere...
Esatto, cioè, no, è obbligato a scegliere.
A ingoiare questa pillola.
Esatto, e sicuramente il genitore è tenuto come responsabile della cura e degli affetti del proprio figlio, anche curare la propria. Adesso mi viene una citazione. Io sono andata a sentire più volte il professor Emery, che è un professore della Massachusetts University americana, un'università cattolica, e che ha fatto questo esempio. Avete presente quando si va in aereo e tra le prime cose che si dicono è insomma, se succede qualcosa tutti ci tappiamo le orecchie perché abbiamo paura,
facciamo gli scongiuri,
cornini vari, bisogna prendere la mascherina per l'ossigeno, no?
Certo.
Perché sennò si rischia male. Che cosa deve fare un passeggero se ha un bambino a fianco? Qualcuno si ricorda qui? Ti ricordi che cosa bisogna fare?
Io,
io lo so perché dopo anni ovviamente questa cosa mi è entrata in testa, non vuol dire che riesco ad applicarla, ma spero che la mascherina non debba mai metterla fisicamente. Però che cosa succede? In realtà quando una persona o un genitore, nel caso specifico, ha un minore vicino, la prima cosa quando scende la mascherina è mettersi lui la mascherina e poi metterla al bambino. Perché se non mette la mascherina il genitore, non riuscirà magari a salvare suo figlio, perché nel frattempo perde conoscenza e non lo aiuti. È assolutamente una metafora veramente calzante con quello che succede durante la separazione. Io genitore decido insieme all'altro che la nostra famiglia non può più continuare a vivere insieme, ma mi devo innanzitutto prendere cura di me. Ok? Mi devo continuare a prendere cura di me e prendere cura di mio figlio, dei miei figli, insomma. Però questo primo passaggio è un passaggio che si fa in mediazione. Quando si comincia a fare il percorso di mediazione, io tendo a precisare che io non sono psicoterapeuta, io sono giurista, ho una base preparazione, quindi sono laureata in giurisprudenza, non ho una base, la mia è una formazione post lauream psicogiuridica, ho approfondito tutte le parti, poi ho fatto anche scienze dell'educazione, ma è un'altra storia. Però è proprio la base giuridica che dice: voi siete qui perché volete avvicinarvi alla separazione, sappiate che possiamo lavorare se in questo momento siete sufficientemente diremmo lucidi per poter cominciare a lavorare. Quindi c'è un tempo anche per fare la mediazione. Io faccio i primi incontri e se mi rendo conto che entrambi o tutte e due non stanno bene, devo inviare la fortuna di lavorare al polo di psicologia è un po' quella. Noi lavoriamo in equipe e nel momento in cui ci si rende conto che lo specialista magari del momento utile non sono io, con l'autorizzazione del genitore, ovviamente, perché è tutto legato alla riservatezza.
Si dirotta poi.
Esatto, si dirotta e si invia alla persona che in quel momento ti può aiutare magari ad ascoltare questo momento che per te è difficile, a mettere quella mascherina, no? Che dicevo prima. E questo è fondamentale. Quindi la mediazione inizia un po' con questa fase che è un po' valutativa per vedere ma ce la facciamo a fare mediazione. Faccio un passo indietro, è vero che io guardo questa cosa, è sempre vero che purtroppo nella separazione c'è sempre uno che l'agisce e uno che la subisce, cioè su questo dobbiamo un po' guardarci in faccia. Ecco, io lo dico perché insomma di coppie separate ne ho viste davvero tante e quindi vi dico, e questa è la normalità, c'è qualcuno che matura prima, anche se magari la separazione è un frutto, non è la radice, la separazione è un frutto di una situazione che magari negli anni non è stata affrontata e si arriva lì, per qualcuno arriva prima a questo momento, per altri meno. La mediazione familiare è un percorso che ha una durata limitata, può durare 8, 10, 12 incontri, perché dico così? Perché non è il mediatore a decidere quanti incontri ci sono, è la coppia che dice adesso dobbiamo pensare a, non so, il bambino con chi starà durante le vacanze, piuttosto che la casa, che cosa ne facciamo? Quegli accordi che normalmente sono, che sono formalizzati poi in quella istanza che i legali portano in tribunale, sono già fatti e sperimentati in mediazione. Chi viene in mediazione prima di andare dall'avvocato, sempre che, ripeto, ci siano le condizioni per dire questa coppia ce la fa a stare nella stessa stanza e a parlare efficacemente attraverso quelli che sono i bisogni dei bambini e capire qual è la cosa giusta, fanno di fatto quello che la legge Cartabia dice, il piano genitoriale, quel piano genitoriale che deve essere già subito, il giudice con la riforma Cartabia vuole che sia già dato, perché il giudice non ce la faceva più di ricorsi in cui si diceva e poi sarà il giudice a decidere, ma il giudice non è che sa a casa di Giovannino che cosa sia meglio, anche perché oggi le famiglie non solo possono avere entrambi i genitori che lavorano, non è detto, oppure certo, nessuno dei due che lavora, oppure possono avere dei genitori che lavorano su turni, pensiamo a quelli che lavorano in ospedale, quelli che lavorano, e io come posso dire Giovannino starà un weekend sì, un weekend no con la mamma o col papà, se quel weekend il papà e la mamma lavorano, cioè è tutto ovviamente
o da genitore adattare. A distanza.
Esatto, o genitore a distanza perché appunto si vive in città diverse. Il lavoro della mediazione consiste proprio nel declinare quello che è l'accordo migliore per quel bambino di quella coppia lì. Ogni famiglia è diversa dall'altra. Io non posso dire, e i genitori sono gli specialisti, io lo dico, tante volte mi metto lì, mi siedo, faccio lavorare, perché poi faccio lavorare i genitori, faccio fare dei compitini. Ecco, adesso vediamo quali sono i bisogni, ditemi quali sono le cose importanti, la mappa dei genitori importanti, si lavora anche sul genogramma, insomma si fa un lavoro. Ma quando queste basi sono fatte bene, a me capita di vedere genitori che entrano dalla stessa porta ma con sguardi orientati in due posti diversi, vedo il loro sguardo convergere sui bisogni dei figli e questa è la cosa più importante, questa è la cosa più importante. Ecco,
ecco, questa è qualcosa che ci farà riflettere, perché abbiamo a questo punto magari la possibilità di ascoltarci un po' di musica, riflettiamo su quanto ci è stato detto appunto dalla dottoressa Sara Introzzi del Polo Solnese di Psicologia, parlando della separazione, della trasformazione che avviene in questo caso, e ci risentiamo dopo.
Palazzo scura, coppe mura frascia della casa mia, tutta attorno all'aria dura in confuso. Chi son chi? Chi son chi? Chi? Che cammina in mia chiesa via, parlando di libertà. Senza di un papà, non ricordo che non pensa più, ma che succede sto chiamando, pensando di che sono va e cammino in mia chiesa via. Parlando di libertà, parlando di libertà, la 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 la.
Avete meditato, perché comunque le notizie che ci sta dando la dottoressa Sara Introzzi del Polo Sanese Psicologia sono veramente notevoli, per cui ritorniamo a parlare appunto di questo titolo, Mi separo, la mia famiglia si sta trasformando.
Eh sì, è proprio una trasformazione. Qualche anno fa, proprio quando eravamo agli albori del Polo Saronese di Psicologia, era stato fatto anche un bellissimo convegno con invitata la professoressa Costanza Marzotto, che è docente della Cattolica proprio di mediazione familiare. Si era parlata proprio di scioglimento del vincolo, perché non si tratta di frattura, è uno scioglimento. Pensare di sciogliere vuol dire non rompere, ecco, questa è un'altra immagine che vorrei che rimanesse. Il fatto che queste relazioni si trasformano non vuole dire che vengano rotte. Si parlava poco fa, no? Anche dell'importanza che al bambino venga detto sempre: ricordati che un amore di un genitore per un figlio non potrà mai cambiare. Tra adulti sì, può cambiare che un marito, una moglie, una compagna, un compagno si possano lasciare, ma tra genitore e figlio questo vincolo permarrà sempre. Questa è una cosa importantissima, e prendersi cura. Talvolta io, quando parlo con colleghi ma anche con amici, mi dicono ma che lavoro difficile che fa, è un lavoro pesante, è un lavoro... E invece a me piace dire che io mi prendo cura della famiglia in quel momento lì c'è qualcosa di cui ci si prende cura.
Certo.
Non nego che talvolta è molto difficile, perché ci sono situazioni che non sono rose, quando parlo di questa fase valutativa, prima dicevo, no? nei primi incontri io cerco di capire se è possibile lavorare con questa coppia genitoriale. Talvolta non si può, perché non si può? perché se all'interno c'è una conflittualità così alta che non si riesce a parlare, perché quello non è il momento di riuscire a parlare, oppure perché c'è violenza, e questa cosa non la posso gestire in mediazione, questa cosa deve essere gestita altrimenti. Ci sono altri strumenti che l'ordinamento giuridico mette a protezione della famiglia. Diversamente si può stare in mediazione, e in mediazione si può lavorare. La mediazione non è eterna. Finiti quegli incontri, con alcune coppie, mi piace dire, si potrà arrivare al caffè della mediazione. Vale a dire, finiti quegli incontri, i genitori hanno imparato, si sono allenati a come comunicare. C'è proprio un po', non un decalogo di come si comunica, ma che poi alla fine sono regole di buona comunicazione. Regole di buone comunicazioni, parliamoci chiaro, che non vuol dire che le persone che vengono non sono capaci di comunicare, è che quando stai così male le tue emozioni ti rallentano anche la capacità di saper tacere, oppure di parlare nel modo giusto, col tono di voce giusto, e quindi tutte queste cose possono influire negativamente. Il mio professore, professor Fulvio Scaparro, dell'Associazione GEA di Milano, che nell'87, considerate che la mediazione familiare c'è dal 1987 in Italia, grazie a Scaparro e Bernardini, quindi sono passati un po' di anni. Nonostante questo, spesso nessuno sa che esiste questo istituto della mediazione familiare. Lui diceva: in mediazione ci si comporta come se si fossi matti, ma non si è matti. Ed è vero, talvolta si dicono delle cose che quando parlo con un amico sacerdote, lui mi dice: oh, meno male che una volta che confesso poi mi dimentico tutto, no? Perché uno dice: no, com'è che la confessione? E vi assicuro che tante volte io dimentico tutto, dimentico, no? Perché io sono in quel momento lì insieme a loro in quella stanza, al di là del dovere di riservatezza, ho dentro però quella disposizione d'animo anche che mi fa dire sì, ok, stanno parlando così, ma perché la situazione è così. Ovviamente ci sono quelle regole che vi dicevo, nelle regole che io pretendo in mediazione, che devono essere, sono quelle regole di rispetto reciproco che ci devono essere, perché quelle regole di rispetto reciproco sono quelle che cadono a cascata sui figli, perché se tu non tratti bene il tuo ex marito, la tua ex moglie, poi sarà tuo figlio a pensare che tratti così anche lui, e questa è una cosa che assolutamente va ribadita.
Certo, perché purtroppo poi si arrivano alle estreme violenze ed è lettura di tutti i giorni.
Esatto.
Vedere che uno magari non accetta la separazione, tante volte è l'uomo a essere in difetto, ma magari anche portato dall'esasperazione.
Assolutamente, okay. Sì, non sempre quando una donna viene e mi dice: mi ha spintonato, mi ha maltrattato, è violenza. Ok, certo, non è una cosa a cui bisogna arrivare. Però se mi dici anche l'altro pezzettino di quello che è successo prima
che magari arrivo a capire, ma perché
talvolta ci sono anche donne che purtroppo usano le mani, diciamo così. Questo non è sempre così. Tutta questa parte valutativa è quella che si fa, ripeto, all'inizio, e che ci fa dire si può lavorare, è un momento di cura che si può fare.
È che io ho una domandina, perché i minuti corrono, però quando si parla di famiglia, qui io ho sentito quello che la dottoressa Sara Introzzi ci ha raccontato, si parla del lui e del lei, ma io la famiglia la allargherei, i nonni?
I nonni, stamattina sentivo una bellissima conferenza, invito i genitori, sia separati che non separati, ad andare sul sito dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza. C'è proprio un sito, garanteperlinfanzia.org, è un sito nel quale c'è la carta dei figli dei genitori con genitori separati. Ci sono 10 articoli, 10 punti, che sono un po' una declinazione della Convenzione dei diritti dell'infanzia, in cui vengono ribadite certe cose importanti, tra cui il fatto che i figli hanno diritto a mantenere dei rapporti significativi con i parenti, i nonni e gli zii. Cioè, questo è ribadito, ma è ribadito anche negli articoli del Codice Civile. È un diritto per i figli avere dei nonni, e questa cosa, su questa cosa si lavora tanto in mediazione. Quando ho parlato di quella famosa mappa delle relazioni importanti, io non lavoro soltanto sul nucleo familiare ristretto, ma lavoro su tutti quelli che sono i rapporti significativi che hanno i bambini, e quelli devono permanere. saranno trasformati anche loro, può essere che qualcosa cambi, ma quello ci sarà sempre, è sempre parte di quell'amore, no, che scende, no, dal genitore verso il figlio, dal nonno verso il nipote, e che ci deve essere sempre.
E quello è una cosa che ritengo assolutamente importante, e niente, mi fa piacere sentire che nel, appunto, nell'opera che la dottoressa Sara Introzzi utilizza appunto con il Polo Sonnese di Psicologia, sfruttando questo notevole team di esperti, no? Il nucleo familiare non sia ristretto a lui e a lei, ma proprio alla cerchia completa della famiglia, perché comunque non si cancella,
non si cancella
assolutamente. No, si modifica, si trasforma, sì. E questo era il tema appunto della trasmissione odierna. Stiamo arrivando quasi agli sgoccioli, abbiamo ancora qualche minuto per poter salutare, per cui che dire, dottoressa, io spero di ritrovarmi ancora con lei qui in trasmissione per sentirla parlare. Tutto lei è notevolmente preparata, di conseguenza è una
luce.
Posso
dire che non riesco a farne a meno, è una passione tale il lavoro che faccio, per cui non riesco.
Penso che un lavoro del genere non si possa fare.
Basta, leggi solo libri sulla separazione, non ne posso più, guardi solo film che ti fanno approfondire. Basta, mamma, non ne possiamo più, se anche qualche volta cambi, ma è una passione tale il fatto di, in realtà io amo la famiglia, come la amo, ma guardi che io non ho una famiglia perfetta e nemmeno arrivo da una famiglia perfetta,
non esiste qua
una famiglia perfetta, ma in questa imperfezione tutto quell'amore che gira, ecco, è così bello e speciale che a me piace tirarlo fuori anche nei momenti
poi l'amore
difficili.
Non è bello se non è litigarello, lo diceva una canzone, vero Mike, una volta, certo, per cui che dire, magari salutiamoci con questa idea dell'amore non è bello se non è litigarello, cerchiamo di litigare meno, di stare insieme, ma soprattutto i figli sono la pezze core, come dicono a Napoli, ma sono veramente il senso della vita, perché altrimenti non avrebbe senso la vita senza i figli, che verranno e verranno ancora e verranno sempre. Dottoressa, grazie ancora,
grazie
di essere stata con noi, grazie al Polo Sonnese di Psicologia, se volete approfondimenti ritornate nei podcast del Polo Sonnese, li trovate sul sito della radio e avrete modo di riascoltare tutte le trasmissioni dedicate appunto alla psicologia. Grazie ancora, grazie ai nostri radioascoltatori, noi ci sentiamo dopo con la settimana Simona Pilenga per tre notizie flash, e dopo avremo la dottoressa Tamara Grilli, presidente della sezione diabetici di Saronno. Ciao, a dopo.
Arrivederci.